Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Boom delle cure a domicilio in Svizzera nel 2024. Le ore di assistenza fornite aumentate di oltre il 10%, a guidare la tendenza alle aziende private. Nuova strategia antidroga nella città di Losanna, le prese con la diffusione del crack. In futuro solo i residenti avranno accesso ai locali di consumo. In Turchia oltre 2.400 anni di carcere chiesti dalla procura per l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, che è ritenuto il principale rivale del presidente Erdogan. I segreti dietro al successo di Marco Odermatt, il 28enne nidvaldese, si racconta e racconta il suo mondo, quello dello sci, in una biografia molto particolare. In Svizzera si cura sempre di più a casa e sempre meno negli istituti. Le case per anziani sono infatti quasi piene, mentre cresce a ritmo record l'assistenza a domicilio. Un cambiamento che per certi versi sta ridisegnando il sistema sociosanitario svizzero, ma qual è stata l'evoluzione negli anni e qual è il quadro odierno? Ieri ci sono stati pubblicati nuovi dati statistici, allora sentiamoli con Giulio Rezzonico.
La cura tra le mura domestiche gioca un ruolo sempre più importante nel sistema sanitario svizzero. Nel 2024, infatti, le ore di assistenza e cura a domicilio, cioè prestazioni sanitarie fornite direttamente a casa dei pazienti, sono aumentate del 10,2% rispetto al 2023, la crescita più marcata dall'anno 2011. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, negli ultimi 18 anni il volume complessivo delle cure a domicilio è cresciuto marcatamente e in molti cantoni a guidare questa tendenza sono le aziende private, le quali oggi a Zurigo e in Ticino, ad esempio, offrono già più ore di assistenza rispetto alle organizzazioni senza scopo di lucro. Nell'ultimo anno, anche per quanto riguarda i ricavi, le imprese private hanno mostrato una crescita 4 volte superiore rispetto a quella delle organizzazioni pubbliche o no profit. Per quanto concerne invece le strutture esterne come istituti medico-sociali, cioè case di cura per anziani o persone non autosufficienti, la situazione è molto diversa. I posti letto non sono praticamente aumentati e sono quasi tutti occupati, il 94,2% a livello nazionale, con punte oltre il 97% in alcuni cantoni. A questo si sommano difficoltà economiche, con un deficit complessivo nel settore di circa 178 milioni di franchi. Con una popolazione sempre più anziana e posti letto che scarseggiano, la cura a domicilio sembra essere destinata a crescere ancora, ponendo però a questo modo di curare le persone la sfida di garantire personale qualificato e risorse sufficienti per sostenerlo.
Le cure a domicilio crescono dunque di anno in anno in Svizzera, ma questo modello di cura quanto potrà essere sostenibile nel lungo periodo? Sempre Giulio Rezzonico ne ha parlato con Carlo De Pietro, professore ordinario di politica e gestione dei servizi sanitari alla SUPSI.
Una è una sostenibilità di tipo risorse umane, quindi troviamo meno le persone disponibili a lavorare rispettivamente nelle cure a domicilio o nelle case per anziani, e poi c'è la seconda dimensione che spesso viene citata, che è quella finanziaria, quindi avremo come società la possibilità di raccogliere risorse economiche sufficienti per finanziare questi servizi o a casa, cure a domicilio, o presso strutture specializzate, case per anziani. È una scelta collettiva quella che vorremmo fare, quanto ci vogliamo impegnare per mantenere delle cure sia a domicilio sia nelle case per anziani.
In Ticino, a Zurigo, le aziende private hanno erogato più ore di servizio rispetto a quelle pubbliche. Può creare degli scompensi, insomma, è una soluzione che potrà reggere nel tempo?
Non mi sembra di poter etichettare ciò come un problema. Casomai può essere una utile indicazione capire perché c'è stato questo sorpasso degli spitex privati sulle organizzazioni di interesse pubblico, per migliorare eventualmente l'azione di queste seconde, oppure per continuare a condurre questo settore che comunque risponde a bisogni importanti della popolazione.
È realistico pensare che la cura a domicilio possa sostituire le strutture tradizionali in futuro?
Noi eravamo partiti da una situazione in cui erano poche le persone anziane, e di quelle poche persone anziane, una buona parte finiva la propria vita in case per anziani. Poi abbiamo spinto l'acceleratore sul mantenimento a domicilio delle persone anziane. Abbiamo della tecnologia che ci aiuta, degli operatori delle cure a domicilio che riescono a gestire casi che 10-20 anni fa mai ci saremmo immaginati di poter gestire a domicilio. Mi sembra che già oggi ci sia una bella modulazione, e cioè la casa per anziani è una struttura alla quale ci si rivolge laddove l'utente voglia o vi sia oggettivamente costretto da necessità fisiche o di altro tipo.
Carlo De Pietro, esperto di politica sanitaria della SUPSI. Nuova strategia antidroga della città di Losanna che deve far fronte a, soprattutto all'emergenza legata al consumo di crack. Di fronte alle tensioni crescenti intorno al locale di consumo situato in centro città, il municipio ha presentato un nuovo approccio. Sentiamo quale nel contributo di Lucia Mattini.
Una presenza della polizia 24 ore su 24, ma anche orari più estesi per l'accoglienza delle persone tossicodipendenti e l'esclusione dal locale di consumo di quelle domiciliate fuori cantone. Sono queste in sintesi le nuove misure decise dalla città di Losanna e che entreranno in vigore nel corso del 2026. L'obiettivo dichiarato è di preservare la qualità di vita nello spazio pubblico, ma anche di migliorare l'accompagnamento delle persone dipendenti. Il locale per il consumo di droga nel centro di Losanna, sulla piazza della Ripon, è stato aperto poco più di un anno fa e risponde a un bisogno reale, soprattutto a causa del crack. Registra ogni giorno ben 200 passaggi. Il 75% dei consumatori è domiciliato nel cantone. La decisione di escludere chi viene da fuori è dettata, secondo il municipio, dalla necessità di conoscere meglio le persone in modo da indirizzarle verso le prestazioni sociosanitarie cui hanno diritto. Zurigo ha adottato una misura simile, ma poi creato in un secondo tempo un locale anche per i non domiciliati. Per quanto riguarda lo spazio della Ripon, criticato da abitanti e commercianti, dovrebbe avere vita breve. Il municipio si propone di crearne uno nuovo, unico, che raggrupperà le prestazioni per le persone tossicodipendenti. Non è ancora chiaro, però, dove sorgerà.
Uno scandalo legato ad attività di corruzione sta scuotendo il settore energetico in Ucraina. Un'indagine su vasta scala ha permesso ieri il fermo di 7 persone e l'esecuzione di numerose perquisizioni legate ad un sistema di tangenti, si parla di 100 milioni di dollari, che coinvolge l'agenzia statale per l'energia nucleare Energoatom. Secondo quanto comunicato dall'ufficio anticorruzione, a essere coinvolte ci sono figure di alto livello, tra cui un uomo d'affari, Timur Mindic, ex socio del presidente Zelensky ai tempi in cui era ancora un attore. Sono stati chiesti oltre 2.400 anni di reclusione per Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul incarcerato, che è ritenuto il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan. La procura della città turca ha presentato l'atto d'accusa al tribunale, mentre İmamoğlu si trova in carcere da marzo, quando il suo arresto era stato accolto da forti proteste antigovernative. Da Istanbul sentiamo Filippo Cicciu.
Corruzione, riciclaggio, frode sono solo alcuni dei 142 capi di imputazione contro Ekrem İmamoğlu, che per l'accusa dovrebbe scontare in prigione pene detentive che vanno dagli 800 agli oltre 2.400 anni di reclusione. La procura di Istanbul ha concluso ieri la sua inchiesta sulla municipalità della città sul Bosforo, un'indagine avviata alla fine del 2024 che già aveva portato in marzo all'arresto di İmamoğlu, il popolare sindaco che è stato eletto per due volte con il maggior partito di opposizione ed è stato rimosso dall'incarico poco dopo essere entrato in carcere. Oltre a quello di İmamoğlu, nell'atto di accusa compaiono i nomi di altre 400 persone con legami di vario tipo alla municipalità di Istanbul, che sono accusate di aver accettato tangenti di corruzione, estorsione e frode. Tra questi sospetti, 105 si trovano già in carcere, tra cui i sindaci di altre municipalità di Istanbul guidate dal maggior partito di opposizione CHP. Si tratta di una interferenza giudiziaria, di un caso politico, ha detto Özgür Özel, il presidente del CHP, secondo il quale il caso punta a bloccare la candidatura alle prossime elezioni di İmamoğlu, il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan. Nonostante abbia vinto le ultime consultazioni locali del 2024, l'opposizione in Turchia non riesce a trovare pace e oltre al caso İmamoğlu, nei giorni scorsi è stata presentata una richiesta per rimuovere l'immunità parlamentare di 12 tra i suoi deputati, tra cui lo stesso leader Özgür Özel.
Intanto il Ministero turco della Difesa ha confermato poco fa la morte di 20 militari turchi nello schianto di un aereo cargo militare nella Georgia orientale. Le autorità di Ankara al momento non hanno aggiunto dettagli sulle possibili cause dello schianto del C-130 che era partito dall'Azerbaigian. Andiamo in Brasile a Belém, dove da lunedì è in corso la conferenza sul clima. Ieri sera ci sono stati momenti di tensione quando un gruppo di manifestanti indigeni ha invaso la zona blu, l'area diplomatica della COP30, gridando slogan contro lo sfruttamento petrolifero in Amazzonia e a favore della tutela della terra. L'episodio è avvenuto dopo la marcia globale per la salute e il clima che aveva riunito migliaia di persone. I manifestanti chiedevano di poter accedere al complesso delle Nazioni Unite per portare avanti le loro rivendicazioni. Ne sono nati scontri con leggere ferite per alcune guardie presenti. ChatGPT viola le leggi tedesche in materia di diritti d'autore. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Monaco di Baviera in una sentenza esemplare che limita l'utilizzo e la riproduzione di opere musicali protette da copyright. Ci dice tutto Walter Rauwe.
È una sentenza che farà sicuramente discutere. Il Tribunale di Monaco di Baviera ha stabilito che il chatbot di intelligenza artificiale ChatGPT, sviluppato dall'azienda statunitense OpenAI, ha violato le leggi tedesche in difesa dei diritti d'autore, utilizzando testi di 9 canzoni tedesche per addestrare il proprio sistema. Questo non sarebbe legittimo, hanno sentenziato i giudici, contestando il fatto che l'azienda non ha pagato agli autori dei brani i diritti d'autore prescritti dalla legge. A rivolgersi al tribunale era stata la società tedesca GEMA, che gestisce i diritti musicali nel paese. Internet non è un negozio self-service dove ognuno può servirsi a suo piacimento in modo gratuito, ha dichiarato Tobias Holzmüller, l'amministratore delegato della GEMA. La sentenza di primo grado avrebbe stabilito un importante precedente che tutela e garantisce i diritti degli autori e degli artisti. Anche gli operatori degli strumenti di intelligenza artificiale devono rispettare le regole, ha commentato con soddisfazione Tobias Holzmüller. Di diverso avviso è invece l'azienda statunitense, che probabilmente andrà in revisione. Un portavoce di OpenAI ha dichiarato che la sentenza non avrebbe comunque alcun impatto sui milioni di utenti, sulle aziende e sui sviluppatori che in Germania utilizzano ogni giorno la tecnologia.
Parliamo ora di un libro intitolato Meine Welt, il mio mondo. Si tratta della prima biografia autorizzata di Marco Odermatt a raccontare il dietro le quinte del talento nidvaldese, 4 volte vincitore della Coppa del Mondo di sci, 2 giornalisti sportivi. Sentiamo Maria Iannuzzi.
Marco Odermatt ha 28 anni ed è nel pieno della carriera, non proprio il momento ideale per uscire con una biografia. Proprio per questo il formato scelto è decisamente particolare, come racconta ai microfoni SRF Christoph Gertsch, coautore della pubblicazione. Sarebbe presuntuoso dire che questa è la sua biografia o la sua storia. Quello che raccontiamo è il fenomeno Marco Odermatt. Come ha fatto a diventare così bravo? Chi lo circonda? Chi sono le persone importanti per lui? Ci siamo resi conto che ci sono ancora molte cose sconosciute sul mondo che ruota attorno a Marco e anche su di lui. Per questo abbiamo cercato approcci diversi. La pubblicazione disponibile in tedesco, titolata Marco Odermatt Meine Welt, non è un libro nel senso tradizionale. Si presenta come un cofanetto che raccoglie 10 quadernetti, ognuno dedicato a un aspetto diverso della vita e della carriera del campione, e tra questi anche alcuni estratti dal suo diario personale di gara. Sul significato di queste pagine, lo stesso Marco Odermatt. Ogni anno mi ritrovo spesso negli stessi luoghi e ogni volta mi chiedo com'era la neve e quale attrezzatura avevo usato. Ho iniziato a tenere un diario 4-5 anni fa e col tempo ho lasciato fluire anche i miei pensieri, le mie emozioni. Meine Welt è uno sguardo sul mondo di Marco Odermatt, su dove si trova oggi.
Con lo sport finiamo e allo sport vi lascio. Grazie, ci sentiamo più tardi.